Il 20 gennaio del 2022 la copertina di Nature, una delle riviste più autorevoli nel campo della scienza, è stata dedicata agli spin qubits, vale a dire gli elementi costitutivi dei computer quantistici. Grazie al lavoro del professore Andrea Morello, scienza professor alla Scuola di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazione alla University of New South Wales, e di altri due scienziati, sembra che l'utilizzo su larga scala dei computer quantistici stia diventando sempre più realtà. Per parlare dunque della sua ultima ricerca e dell'importante traguardo della sua pubblicazione su Nature, diamo dunque il benvenuto al professore Andrea Morello. Andrea, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, grazie, saluti a tutti.
Andrea, innanzitutto complimenti, avere il tuo lavoro pubblicato sulla copertina di Nature deve essere un obiettivo di grande orgoglio per te e per il tuo team. Prima di addentrarci nei meandri dei computer quantistici, parliamo proprio di questo. Ho fatto un po' di ricerca e insomma sulla copertina di Nature ci sono finite scoperte come la clonazione del primo mammifero, chi non si ricorda della pecora Dolly, la teoria della tettonica Zolle, la teoria sul buco dell'ozono ed anche le scoperte della fissione nucleare. Come ci si sente a sapere che il tuo lavoro è sulla copertina di una delle più importanti, se non la più importante, rivista scientifica a livello globale?
Io sono sempre stato un grande appassionato di scienza visuale, di accompagnare la scienza con belle immagini, quindi per me questo è un traguardo molto importante. Io ci ho provato da molti anni. Questo è il mio 8° articolo su Nature, 5° sotto la mia leadership, come dire. E in tutti i casi precedenti io avevo proposto un'immagine per la copertina di Nature ed era sempre stata declinata, e invece sulla copertina ci andava l'immagine di una galassia. A Nature piace molto l'astrofisica, per cui mettono immagini di galassie. E allora ho detto, adesso vediamo un po', questa volta gli mando un'immagine che assomiglia a una galassia, vediamo se funziona. Bang, eccoci qua sulla copertina di Nature.
Come avviene appunto la pubblicazione su Nature? Sei tu che devi mandare la tua proposta o sono loro che ti scoprono e che appunto ti propongono di diventare parte di una particolare issue?
No, gli autori propongono l'immagine sulle spalle degli autori, poi loro selezionano. In teoria selezionano l'immagine puramente sulla base estetica, prendono quella più bella. In realtà non è proprio sempre così. Io sono convinto che questa volta l'immagine nostra è arrivata sulla copertina non solo perché è molto piacevole allo sguardo, ma anche perché veramente gli editori di Nature volevano enfatizzare questo risultato della alta fedeltà di operazione sui quantum bit in silicio. Tenendo presente che questa copertina l'ho provveduta io e assomiglia più che tutto al lavoro fatto nel mio gruppo, però in realtà è intesa per coprire il lavoro di 3 articoli. Ci sono 3 articoli, uno dopo l'altro, nello stesso numero di Nature, che praticamente descrivono un risultato equivalente. Quindi, avendo 3 articoli sulla stessa cosa, penso che gli editori di Nature veramente volessero mettere questo risultato in copertina. Io ho coordinato con gli altri autori e avevamo fatto un'immagine molto steampunk, molto alternativa inizialmente. È una collezione di elettronica antica, roba di 100 anni fa, e ha cifre rosse al neon bellissime. Così ho fatto il 99% di fedeltà di operazione sul neon. E però gli editori di Nature hanno detto, guarda, un'immagine bellissima, però ci sembra strano descrivere una cosa futuristica con elettronica di 100 anni fa, quindi magari ci puoi dare qualcos'altro. Allora così abbiamo trovato quest'altra immagine.
Andrea, fino ad adesso abbiamo parlato di questa immagine che è finita appunto sulla copertina di Nature e che rappresenta il lavoro tuo e di tante altre persone. Noi ci troviamo alla radio, quindi è difficile avere un'immagine davanti di quello che c'è su questa copertina. Ti andrebbe di spiegare ai nostri radioascoltatori che immagine è finita sulla copertina di Nature?
Facilissimo, ti racconto la storia di come si è arrivati a questa immagine. Allora, io tutte le volte che ho un risultato scientifico importante lo accompagno con un video che poi mettiamo sul canale YouTube dell'università. Quindi in questo video ci sono interviste con me, con gli studenti che hanno lavorato con me, dove spieghiamo che cos'è questo risultato, e ovviamente lo accompagniamo con delle immagini per aiutare il pubblico a capire l'essenza del risultato. E c'è un videografo, un artista digitale con cui io lavoro molto, che fa sempre delle animazioni tridimensionali per illustrare come funzionano questi bit quantistici, eccetera. E questa volta, in questo articolo, una delle cose importanti che abbiamo dimostrato è, si chiama entanglement, l'intrecciamento quantistico di tre bit quantistici. Nel passato si era solo arrivati fino a due. Allora, l'entanglement quantistico è strettamente impossibile da visualizzare. È un fenomeno che non ha rappresentazione classica, quindi non se ne può fare un'immagine. Però normalmente, adesso tradizionalmente, la gente usa una specie di simbolo dell'infinito, una treccia che si avvolge intorno ai due quantum bit. Però questa volta, essendocene tre, questo simbolo dell'infinito, che sembra un otto capovolto di lato, non è sufficiente. Allora, come facciamo? E allora io ho provato a spiegare a questo videografo, io vorrei una cosa che ha un altro lobo, che ha quattro lobi invece di due. E non ci riuscivamo a capire. Allora gli ho mandato l'immagine di un battipanni. Ricordi il battipanni della nonna che usava per togliere la polvere dai tappeti? Allora gli ho mandato l'immagine di un battipanni e allora lì ha capito. Ah, ho capito. E quindi questo simbolo è come un battipanni con tutta questa canna di bambù intrecciata che si intreccia intorno ai bit quantistici.
Sei stato in grado di spiegare i bit quantistici con un battipanni della nonna, fantastico.
Con il battipanni della nonna, esatto.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con il professore Andrea Morello, scienza professor alla Scuola di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni della University of New South Wales. Come hai già detto tu, Andrea, il lavoro pubblicato appunto su Nature assume così grande importanza perché il tuo sistema di computazione quantistica raggiunge un livello di fedeltà, un livello di accuratezza maggiore al 99%. In parole povere, come siete arrivati a questo obiettivo e perché questo assume così grande importanza?
Rispondo alla seconda domanda prima e poi ti dico come ci siamo arrivati. Allora, i computer quantistici, come tutti i computer, sono imperfetti. Gli errori succedono. Però ovviamente uno vuole un computer che normalmente funziona. È capitato a tutti di avere la schermata blu della morte, che il computer si inchioda, però succede molto raramente. Allora, nei computer normali, classici, per evitare che ci siano degli errori, normalmente si usa una ridondanza. Per esempio, invece di codificare un bit singolo, che sarebbe 0,1, se ne possono codificare tre, quindi lo 0 io lo codifico come 0,0,0, l'1 lo codifico come 1,1,1, e quindi se per disgrazia capita un errore, che uno di, per esempio, se ho 0,0,0, uno di quegli zeri diventa un 1, mi viene 0,0,1. Però io guardo quel codice e dico, beh, allora, questo non è possibile, probabilmente uno di questi bit si è girato, però questo, siccome ci sono due zeri e un 1, lo interpreto come uno 0,0,0 e correggo l'errore. Questo funziona, però funziona solo se gli errori sono abbastanza rari. Se gli errori diventano molto frequenti, questa ridondanza non aiuta. Nei computer quantistici questo metodo diventa ancora più complicato, si deve al fatto che c'è un teorema fondamentale della fisica quantica che dice che non si può copiare informazione quantistica. Però nonostante questo si può codificare una ridondanza usando stati entangled, intrecciati di molti qubit. E però anche lì, se gli errori sono troppo frequenti, questa ridondanza porta più danni che vantaggi. Praticamente tu inietti qubit che sono erronei e ti danno più errori che quelli che avresti senza introdurre questi altri qubit, quindi non c'è niente da guadagnare. Nella pratica la soglia a cui cominci a guadagnare, voglio dire, riesci a ridurre gli errori aggiungendo qubit è intorno all'1%, l'1% di errore, che vuol dire che le operazioni devono avere una fedeltà, un tasso di successo di almeno il 99%. Quindi questa è una soglia importante perché vuol dire che da qui in poi possiamo costruire computer quantistici più grandi, con più bit quantistici, e facendo questo guadagniamo, veramente guadagniamo. Abbiamo non solo più informazione quantistica, ma anche quella che c'è si può purificare dagli errori che ogni tanto possono succedere. Invece prima di questo avremmo fatto un computer ancora peggiore, perché aggiungendo qubit difettosi non si guadagna niente.
Noi ci eravamo sentiti l'ultima volta nel 2018, più o meno sempre di questo periodo, perché con te avevamo parlato della nomina della tua collega e professoressa alla University of New South Wales, Michelle Simmons, alla carica di australiana dell'anno per la sua ricerca proprio nel campo della computazione quantistica. Nel 2018 Simmons affermava che l'Australia era davvero la nazione pioniera in questo campo e tu avevi affermato di essere d'accordo, in quanto tu e i tuoi colleghi avevate cominciato a lavorarci da 20 anni, mentre i giganti del tech come per esempio Google avevano cominciato solo pochi anni prima. Ecco, com'è cambiata la situazione in questi ultimi 4 anni?
Dal punto di vista della ricerca non ci sono stati grandi... è stata un'evoluzione più che una rivoluzione. Le idee che c'erano 4 anni fa, i metodi che c'erano 4 anni fa sono stati portati avanti, appunto il risultato che abbiamo pubblicato adesso è un esempio di questo, però la vera rivoluzione è l'ingresso nel campo del computer quantistico di grandi investitori privati, per cui tu hai citato ovviamente i giganti della tecnologia, Google, IBM, Intel, Microsoft, eccetera, però in aggiunta ci sono anche venture capitalists, ci sono imprese private, ci sono banche, ci sono investitori a tutti i livelli che sono entrati nell'arena di competizione e hanno finanziato imprese piccole oppure si sono agganciate a imprese più grandi per sviluppare queste tecnologie quantistiche. Quindi la vera differenza tra adesso e 4 anni fa è che gente come me, io sono un accademico puro, non ho interazione con l'industria, stanno diventando quasi una minoranza. Una grande parte del lavoro sulle tecnologie quantistiche si fa nel settore privato con investimenti esterni all'università.
Una volta che, diciamo, i venture capitalist arrivano ad investire in un settore, vuol dire che questi venture capitalist vedono un return on investment importante. Dove vedono questa possibilità di return on investment? Dove possono essere utilizzati i computer quantistici nella creazione, diciamo, di dell'investimento?
La risposta a questa domanda si sta evolvendo nel tempo. Più costruiamo hardware quantistico che funziona, più la gente scopre usi ed applicazioni possibili. Però parlando in senso generale, le applicazioni del computer quantistico sono quelle naturali, sono nella simulazione di sistemi quantistici. Molta gente non realizza, ma in realtà quasi tutto intorno a noi è un sistema quantistico. Tutte le reazioni chimiche, tutte le reazioni farmacologiche, per dire, nel profondo sono reazioni quantistiche. Se tu mi dai 2 molecole, A e B, e mi chiedi se io le metto in soluzione in un bicchiere d'acqua, fanno una reazione chimica e mi danno un'altra molecola C, che magari è una medicina, che magari è un trattamento anticancro, che magari, per dire, che magari è un catalizzatore per reazioni che riducono il consumo di energia, eccetera. La risposta a questa domanda è una risposta quantistica. Tu devi capire la dinamica quantistica di tutti gli elettroni e tutti i nuclei che fanno parte di queste molecole. E quindi questo è un problema esponenzialmente difficile. Invece per un computer quantista è un problema completamente naturale, questo è nato per comportarsi così. Un'altra cosa interessante che sta diventando sempre più chiara negli ultimi anni è che anche in relazione all'interesse di molte banche e istituzioni finanziarie nella computazione quantistica è il fatto che c'è un parallelismo tra molti modelli finanziari e il comportamento di sistemi quantistici. Questa è una cosa che io ho scoperto recentemente che ancora mi ha fatto esplodere la testa. C'è un modello finanziario, si chiama Black-Scholes Model. Black-Scholes erano 2 economisti. Che hanno sviluppato un modello matematico per descrivere l'andamento dei mercati nella presenza di arbitrage, praticamente la fluttuazione nei tassi di cambio tra diverse valute di diversi paesi. Allora, questa è un'equazione che descrive l'andamento dei mercati nella presenza di fluttuazioni. Questa equazione è uguale all'equazione di Schrödinger che descrive l'evoluzione di un sistema quantistico e il ruolo della costante di Planck, che è l'incertezza quantistica fondamentale, è lo stesso del ruolo dell'incertezza nei tassi di cambio. Cosa eccezionale, mi fa esplodere la testa. Cioè, questo modello completamente distaccato dalla fisica microscopica che descrive i mercati globali, ha la stessa forma dell'equazione dell'evoluzione nel tempo di un sistema quantistico. Ci sono anche altri modelli per ottimizzare investimenti, per esempio gente che fa grandi investimenti per usando, per dire, tu puoi comprare delle azioni, dei buoni del tesoro, proprietà, eccetera, e ti chiedi come ottimizzo il mio ritorno sull'investimento. Questo è un problema computazionale molto difficile, che esplode in complessità quando tu hai più classi di investimenti. E invece questi problemi sono abbastanza naturali da risolvere.
Questo sarà praticamente il futuro. Credi che il computer quantistico andrà a sostituire il computer tradizionale o no?
Il computer quantistico è solo utile quando c'è un algoritmo particolare che funziona sfruttando le proprietà del computer quantistico, che arriva alla soluzione in un numero di passi minore in confronto al computer classico. Questo non è in generale vero, cioè per la maggior parte degli usi quotidiani di un computer, per scrivere un documento su Word, per mandare un'email, per fare un disegno su Photoshop, eccetera, non è probabile che un computer quantistico sia la soluzione. Per cui computer quantistici saranno sempre a lato dei computer classici. Saranno delle... Io nel modo in cui lo immagino è, anche adesso, la maggior parte del potere computazionale che la gente usa nella loro vita quotidiana non è nel loro computer fisico, è sulla cloud, è su un data server che tu neanche vedi. Quindi un giorno questi data server verranno aumentati, espansi con dei computer quantistici, e quindi gli utenti da casa si connetteranno a questi data server e certi problemi verranno risolti su computer classici, certi problemi verranno risolti su computer quantistici.
Noi probabilmente torneremo ancora tra 3 o 4 anni per fare il punto della situazione su quale sia stata l'evoluzione appunto nel tuo settore. Noi ti ringraziamo Andrea, ricordiamo ai radioascoltatori che abbiamo parlato con Andrea Morello, scienza professor alla facoltà di ingegneria elettronica e telecomunicazioni alla University of New South Wales. Ancora i nostri complimenti per l'obiettivo di aver avuto il tuo lavoro pubblicato sulla copertina di Nature, e a risentirci alla prossima occasione.